Radioattiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme alle 10.23, di nuovo insieme in diretta anche sui nostri social e vi presento gli ospiti che ho qui in studio oggi. Stiamo per parlare di Leggi Montagna e non solo, perché parleremo anche di Summer School Dolomiti UNESCO insieme ad Adriana Stroili. Buongiorno Adriana.
Buongiorno.
E Pierpaolo Zanchetta. Buongiorno Pierpaolo.
Buongiorno a tutti.
Allora, io vedo, prima abbiamo fuori onda, si ragionava su chi comincia a parlare dei due. Avete pensato giustamente di iniziare con il progetto che cronologicamente comincia prima, ovvero il Summer School Dolomiti UNESCO, che tra l'altro è il progetto dei due che qui, almeno in radio, non si è mai presentato, di cui non abbiamo mai parlato. Quindi a questo punto do la parola a Pierpaolo Zanchetta, che così può presentarci questo progetto. Prego Pierpaolo.
Grazie, sì. Qui non abbiamo mai parlato, ma in realtà la Summer School è alla sua quinta edizione. È organizzata, diciamo, dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, che è una fondazione che è stata creata tra gli enti Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano, immediatamente dopo il riconoscimento delle Dolomiti come patrimonio mondiale. Ovviamente per noi le Dolomiti che ci interessano di più sono le Dolomiti friulane, ma queste sono solo uno dei 9 sistemi riconosciuti dall'UNESCO. E quindi appunto la quinta edizione di una scuola di formazione per chi si occupa di questi territori, per professionisti, per amministratori, per operatori economici, per studenti, insomma per chiunque ama la montagna e è interessato alla sua gestione. E sono diciamo 2 giornate proprio di attività formativa più un convegno che si terrà la mattina del sabato e diciamo è strettamente legato attraverso una collaborazione ormai pluriennale con il premio Leggi Montagna, con il quale poi abbiamo organizzato anche le serate, per cui sono veramente 3 giorni pieni, la mattina e il pomeriggio di attività formative, poi la sera ci sono delle attività culturali di altro tipo. E se vogliamo possiamo andare un po' più nel merito delle giornate.
Hai fatto bene a specificare il fatto che noi non ne abbiamo mai parlato qui in realtà nello specifico, però ecco, un appuntamento che, come dico sempre, quando gli appuntamenti poi si ripropongono, no? Vuol dire che gli appuntamenti hanno anche funzionato, è quello che si è organizzato, perché è difficile anche riuscire a unire tante associazioni, tante organizzazioni, tante persone, tante teste, tante volte in progetti elaborati. In realtà Leggi Montagna e Summer School Dolomiti UNESCO si lanciano la palla a vicenda, no? Uno spinge l'altro evento, probabilmente anche ognuno a seconda di quelli che sono poi le persone che sono interessate, no? A questo tipo di manifestazioni. Entriamo un pochino nel dettaglio quindi con il programma che io seguo insieme a voi.
Sì, diciamo in sintesi, allora la prima giornata è dedicata a un tema, insomma, che ha destato molto interesse ed è quello di capire come l'arte possa essere uno degli strumenti di riattivazione dei territori montani. Ovviamente noi partiamo da una situazione, insomma, che conosciamo bene, che è una crisi generale, diciamo, di buona parte dei territori montani, ma non di tutti i territori montani, e in questo senso lavorare in rete insieme a tutti gli altri territori delle Dolomiti è molto stimolante, perché vediamo anche le differenze tra i territori montani. E, però in tutto questo territorio si vede come l'arte è stato un momento importante attraverso manifestazioni, mostre, coinvolgimenti anche della popolazione per proprio mantenere vivi dei paesi. E quindi avremo una serie di esperienze, quella di Dolomiti Contemporanee, che è un centro culturale che opera, diciamo, sia in Cadore, un po' in tutto il territorio dolomitico, ma per quanto riguarda la nostra regione in particolare gestisce il nuovo spazio di Casso, quindi in comune di Erto e Casso, una esperienza estremamente innovativa e all'avanguardia. Tra l'altro loro sono presenti alla Biennale di Venezia in questo momento, per cui parliamo insomma di gruppi di artisti di alto livello. E poi ci sarà l'esperienza invece anche nuova per noi, nel senso che con Dolomiti Contemporanei in realtà abbiamo dei rapporti consolidati, che è quella del simposio di scultura su pietra di Vergnacco, diciamo a presentare il tutto e a approfondire il tema ci sarà Sabrina Zanier, che appunto parlerà di come l'arte e la montagna si aiutano a vicenda, diciamo, perché anche la montagna è proprio un ambiente estremamente stimolante anche per gli artisti. E nel pomeriggio invece verrà presentato una delle realtà più conosciute nel territorio, che è quello di Artesella, che è un luogo in cui si fa, potrei dire, quasi land art o arte con la natura, proprio usando materiali naturali, un luogo estremamente conosciuto, diciamo vicino a Trento, che richiama persone da tutto il mondo e verranno a presentarci la loro esperienza. E poi verrà presentato invece un progetto di ricerca nato da un Interreg Italia-Austria, che proprio ha analizzato tutte le esperienze in cui in territorio montano si è usata l'arte proprio per stimolare, anche dal punto di vista diciamo economico e culturale, i territori montani. Alla fine il professor Ugo Morelli farà le sue considerazioni. Ugo Morelli è un importante professore di scienze cognitive che è stato già ospite da noi, ma verrà proprio a fare un po' la sintesi di questa giornata estremamente stimolante. Poi c'è un po' una chicca, potrei dire, una novità che ci piace inserire, nel senso che io insieme al presidente dell'Ordine degli Architetti, l'architetto Paolo Bon, dell'Ordine della provincia di Udine e della Federazione regionale, presenteremo un'iniziativa che riguarda le strutture obsolete, cioè quelle strutture edilizie o quelle infrastrutture che sono state abbandonate negli anni passati in tutto il territorio dolomitico. E l'intenzione della fondazione è sceglierne 4, una per territorio, su cui iniziare un'attività di ragionamento, di riscoperta. La cosa interessante da noi è che appunto abbiamo scoperto una cosa che alcuni conoscevano, ma ben pochi, che a Forni di Sopra esiste un grande edificio abbandonato progettato dall'architetto Marcello D'Olivo, di cui proprio quest'anno si ricorrono i 100 anni dalla nascita. E quindi c'è l'intenzione, diciamo, di fare un ragionamento su come poter riscoprire, e poi vedremo se riutilizzare,
recuperarlo magari anche,
forse recuperarlo. Adesso non poniamo non arriviamo già, diciamo, alla fine. Ci piacerebbe proprio insieme alla popolazione, agli architetti, fare un ragionamento su cosa fare di queste grandi strutture abbandonate, perché sono state abbandonate e come possono essere riutilizzate. Quindi un modo per toglierle dall'oblio, ma anche toglierle, diciamo, da uno stato di abbandono in cui sono, che ovviamente danneggiano il paesaggio delle Dolomiti. Ricordiamo che le Dolomiti sono state riconosciute proprio come per il loro valore paesaggistico oltre che geologico. Quindi è fondamentale recuperare in qualche modo queste strutture e, diciamo, poter lavorare su un'opera di Marcello D'Olivo è sicuramente molto qualificante.
Mi sembra anche un'attenzione piuttosto alta riguardo questo tipo di esempi, no? Perché magari delle strutture abbandonate molti le vedono, ma da qui a pensare che fare di loro, insomma, evidentemente se siete intervenuti voi in qualche modo vuol dire che altri non l'hanno fatto magari, no? E che comunque è un qualcosa di importante.
Sì, infatti non è solo, diciamo, recuperare o al limite in altri casi demolire queste strutture, che in alcuni casi anche deturpano il paesaggio, però è anche ragionare sul nostro modo di lavorare, di costruire in montagna. Quante cose abbiamo fatto e dopo pochi anni in realtà non hanno funzionato, sono rimaste abbandonate, e diciamo ormai sono più abbandonate, hanno vissuto più in uno stato di abbandono che non in uno stato di funzionalità. Ecco, quindi questo diventa anche un'occasione per ragionare su cosa significa operare in un territorio come quello montano e in un territorio che ha ricevuto un riconoscimento da parte dell'UNESCO come patrimonio mondiale. Quindi diventa una cosa così quasi un dovere, diciamo, intervenire su queste strutture, ragionare e intervenire su queste strutture.
Andiamo avanti un po' con il racconto, ecco, di quello che è il programma, perché in realtà abbiamo parlato della prima giornata adesso.
Sì, abbiamo parlato solo della prima giornata. In realtà il giorno dopo, quindi venerdì, affronteremo un altro tema tipico, direi, dei dibattiti anche che si tengono in montagna, ma non per questo meno importante, meno urgente, che è quello proprio dell'abbandono, sia attraverso delle analisi, diciamo, dello stato di fatto eseguite da Michel Zuliani, che lavora all'ufficio di piano della comunità di montagna della Carnia, sia con due dei massimi studiosi, diciamo, antropologi dello studio della montagna e delle popolazioni della montagna, che sono Claudio Lorenzini e poi il suo maestro Giampaolo Gri. E questo per indagare un po' il tema dello spopolamento, ma anche per magari così svelare alcuni falsi miti su quali erano i momenti d'oro della montagna, perché forse studiare il passato ci aiuta veramente a capire quale può essere l'equilibrio di oggi con tutte le sfide del futuro. Penso anche al cambiamento climatico e al fatto che, ad esempio, molti vedono un futuro roseo per la montagna, proprio perché potrà essere luogo di rifugio rispetto a quello che potrà avvenire, ad esempio, in pianura lungo le coste, se pensiamo al cambiamento climatico. E nel pomeriggio invece avremo degli ospiti che sono una presenza fissa da noi. Si tratta dell'architetto Schier e del dottore forestale Giuliani, che vengono da Trento, ci portano la loro esperienza, e quello sarà un momento proprio di seminario, di lavoro insieme ai partecipanti sui temi del paesaggio e di come lavorare, diciamo, su gli elementi meno importanti. Sono stati chiamati i margini del paesaggio, quindi non gli elementi più iconici, però quelli di minore importanza, e che attraverso un lavoro di tipo legato alla pianificazione e all'intervento possono essere invece maggiormente valorizzati. E poi avremo due docenti dell'Università di Udine, Ivana Bassi e Nadia Carestiato, che ci parleranno diciamo sia di modelli di sviluppo locale legati in particolare al comparto agrosilvoforestale, e poi il tema centrale nei territori montani, che è quello dei beni comuni, quindi di come la gestione collettiva di alcuni beni sia una delle modalità con le quali in montagna si è gestito bene il territorio.
Seconda giornata, quindi, questa.
Seconda.
Anche qui, insomma, si va a toccare. Mi ha colpito un po' anche il fatto di seguire le cose un po' meno famose, ma comunque caratteristiche del territorio. Ecco, perché magari sono proprio tipiche di quel paese, di quel comune, no?
Sì, se pensiamo proprio alle Dolomiti, noi abbiamo questa caratteristica, l'abbiamo anche analizzata, che ci sono delle enormi differenze in spazi estremamente limitati. Abbiamo gli elementi iconici, le montagne famose, quelle che tutti conoscono.
E quelle che tutti cercano alla fine, no?
Quelle che tutti cercano, quelle che alle volte risultano inaccessibili proprio perché c'è troppa gente. Mm-hmm. Il problema dell'overtourism in questi ultimi anni in particolare sulle Dolomiti è analogo a quello di Venezia, cioè c'è troppa gente e questo sta degradando il bene. E dall'altra parte abbiamo dei territori che hanno il problema opposto, cioè sono totalmente abbandonati, non riescono a trovare una loro strada di vivere.
Che poi è anche sostenibilità spesso, no?
C'è un problema di sostenibilità proprio nei due sensi. Da una parte c'è il rischio che la risorsa venga persa, dall'altro persa, diciamo, per sovrasfruttamento, dall'altro c'è il rischio che la risorsa venga persa per abbandono. cercare di far conciliare queste due realtà e cercare di far capire che alcune cose importanti, vere, autentiche, si possono trovare anche nei luoghi meno blasonati, è una dei lavori che sta portando avanti la Fondazione Dolomiti UNESCO.
Terza giornata?
Terza giornata è una giornata, diciamo, di un convegno aperto, chiamiamolo. Tutte le giornate sono aperte, nel senso che chiunque può parteciparvi, però questo, diciamo, è più un convegno in cui sostanzialmente ci confronteremo con degli imprenditori importanti nella montagna e con degli studiosi del territorio montano dell'Università di Udine. Avremo la partecipazione della neo direttrice, nel senso che è direttrice da quest'anno della Fondazione Dolomiti UNESCO, Marne Mela, che porterà, diciamo, anche tutto il suo entusiasmo, così come in questa sua nuova esperienza. E poi avremo Alberto Felice De Toni, già rettore dell'Università di Udine, insieme a Mauro Pascolini, professore di geografia, che ci porteranno il loro contributo dal punto di vista proprio degli studiosi che hanno lavorato molto proprio in questi territori, in territori montani. E poi due imprenditori noti, ma diciamo che è sempre anche interessante ascoltare per la visione del futuro che hanno, che è Roberto Siagri, che è il presidente del Carnia Industrial Park e poi, insomma, noto fondatore della Eurotech, e Marino De Santa, presidente di Legno Montagna,
Legnolandia,
di Legnolandia, scusate, che è un'importante industria che proprio parte dal legno, quindi da una risorsa strettamente legata alla montagna, ma che ha portato in una materia così tradizionale come il legno tutta l'innovazione che si può portare. Ricordo che tutto quanto detto finora verrà moderato, coordinato dal giornalista Giampaolo Carbonetto, che è anche l'ideatore, diciamo, di questa di tutte il programma di queste giornate, e quindi sarà lui che poi tirerà le fila anche di tutti questi ragionamenti, di questi tre interessanti giorni. Poi, appunto, insieme a Leggi Montagna sono state organizzate gli eventi serali.
Ecco, sì, perché adesso ricordo, queste tre giornate di cui abbiamo parlato sono il 14, il 15 e il 16 di ottobre. Giovedì, venerdì e sabato partono dal mattino dalle 9 i lavori, quindi sì, ogni giorno dalle 9.
Ricordiamo la sede, perché a Forni di Sopra, presso la Chiesa dei Fornes, che ci ha sempre ospitato in questi anni, e nelle prime due giornate, quelle di giovedì e di venerdì di questa settimana. Invece sabato ci spostiamo a Tolmezzo, alla sala convegni della comunità di montagna.
E adesso parliamo di Leggi Montagna. Allora, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, così poi daremo ad Adriana tutto il tempo per spiegare bene il programma di quest'anno di Leggi Montagna.
Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme alle 10.44, allora abbiamo parlato di Summer School Dolomiti UNESCO, parliamo invece ora con Adriana Stroili di quello che è il programma di quest'anno di Leggi Montagna. 19° anno, Adriana?
19ª edizione quest'anno, quindi tanti anni di esperienza e tanta bellissima esperienza. Lo dico subito, quest'anno dedicato a Giovanni Anziutti, il nostro Vanni, presidente, che se n'è andato pochi giorni fa, ha avuto un incidente in montagna. Il destino è stato veramente crudele, in primis per lui e per la sua famiglia naturalmente. A noi ha lasciato e lascia un grande vuoto, però abbiamo deciso lo stesso di andare avanti, perché così avrebbe voluto anche lui sostanzialmente. Quindi andiamo avanti con un po' più di tristezza rispetto al solito, però cercando di metterci la solita energia, perché ci crediamo in queste cose e ci fa piacere promuovere la montagna anche così come lo stiamo facendo con Leggi Montagna. È un premio che, appunto, la 19ª edizione si rivolge a opere edite di saggistica e di narrativa e a racconti inediti che possono essere scritti da chiunque, anche scrittori in erba. E questo è il bello, perché abbiamo avuto nel tempo scrittori che sono partiti con noi con i racconti inediti e che poi sono riusciti a pubblicare i libri e li abbiamo rivisti premiati alle nostre edizioni
successive.
Questa
è una gratificazione enorme.
Sì, sì, è veramente una bella cosa, perché si sente proprio lo spirito anche della... comunicare la passione, comunicare in questo caso la passione della scrittura, e anche avere un riscontro da parte loro, sempre con l'idea di parlare in un certo modo della montagna, dico con la M maiuscola in questo caso, ma non per presunzione, proprio perché ha bisogno di rispetto la montagna. E anche quest'anno appunto si è allargato ancora il programma, la collaborazione con la Summer School ci ha consentito anche di estenderci a Forni e di incrociare ancora di più quest'anno i programmi. Se volete andiamo nel dettaglio un pochino della programmazione.
I giorni sono gli stessi?
I giorni sono gli stessi,
ma
appunto
la sera?
Esatto, la sera o il pomeriggio, il sabato. Comunque cominciamo con giovedì 14. Saremo appunto a Forni di Sopra, la Chiesa dei Fornes, come la Summer School, e presenteremo lo spettacolo I Guardiani del Nanga di Gioia Battista con Nicola Ciafoni, che è attore, e per la regia di Stefano Scherini. È la storia di sette grandi alpinisti, sette grandi spedizioni sul Nanga Parbat, sfortunate per lo più, che comunque ci consentiranno di fare anche un ragionamento su che cosa vuol dire andare in montagna, che cosa vuol dire affrontare certi tipi di sfide, e per ultimo anche naturalmente cosa vuol dire avere gli incidenti in montagna, e questo quest'anno ci pesa parecchio, però insomma comunque bisogna parlarne anche per tutti.
La montagna probabilmente nel modo più crudo, ma è anche questo in realtà, no?
La montagna è anche questo, la montagna non ha colpe, tra l'altro, come giustamente dice Mario Di Gallo, il neopresidente dell'ASCA, non ha colpe perché è la montagna. Chi va in montagna conosce perfettamente i rischi e molto spesso è molto prudente, però alle volte gli imprevisti succedono, purtroppo sono devastanti molto spesso, però anche questa è una cosa della quale bisogna parlare.
Posso farvi complimenti per il coraggio anche e anche la dignità con cui portate avanti questo progetto dedicandolo a Giovanni Anziuti, perché insomma io l'ho conosciuto qui e l'ho conosciuto come una persona molto entusiasta. E, insomma, a pochi giorni veramente dall'inizio di un suo bimbo, diciamo, anche, no?
Sì.
Leggi montagna non deve essere stato per niente facile, perché è una cosa che ha colpito molto me, che insomma l'ho conosciuto davvero poco, però immagino per voi, per tutto il gruppo di lavoro, sia qualcosa che vi sembra di avere sempre lì Vanni, insomma vi girate lì che vi esorta,
sì,
che vi chiacchiera, che dice facciamo così o questo, che ne dite di far questo, perché l'ho sempre visto come una persona molto disponibile, ecco.
Lo era, di fatto lo era, non solo con Leggi Montagna, ma come è stato ricordato in altri contesti, anche in generale per il volontariato, comprese le associazioni ADO e ANDOS, insomma, che sosteneva particolarmente. Lo era per la montagna, per il CAI, neo eletto al consiglio di Forni di Sopra, della sezione di Forni di Sopra, per la quale aveva già in mente di impegnarsi come in altri campi. Per noi era chiaramente uno stimolo, era un'energia vivente sostanzialmente, perché anche nei momenti un pochino più critici dai andiamo avanti, su, adesso ci pensiamo, intanto andiamo avanti e via, bella questa cosa, no?
Combiniamo.
Davanti alle nuove proposte, no? Che comunque magari erano anche un po' campate, no? Mm-hmm. Perché chiaramente sì, non è che si parta subito con le idee precise, no? È sempre molto propositivo, molto attivo e una decisamente una persona che ci sta mancando moltissimo, ecco.
Anche perché, come stai appunto raccontando, i progetti vanno avanti e glielo dovete un po'. Allora finiamo di raccontare quello che è poi il programma di Leggi Montagna di quest'anno.
Faremo il 15 sera, quindi venerdì sera, dopo la Summer School, ma a Tolmezzo, la prima edizione del premio Giulio Magrini, già presidente anche lui dell'ASCA, conosciuto per il suo impegno politico, sociale e culturale in tutta la montagna carnica, e non solo, perché è stato consigliere regionale e ha sempre sostenuto e cercato di sostenere i progetti per la montagna, per una montagna di un certo tipo. E proprio in quest'ottica quest'anno abbiamo abbiamo un'altra sfida. Abbiamo un'altra sfida, il premio speciale dedicato a lui e alle politiche in favore della montagna, che sarà un premio a nostro avviso un po' particolare, nel senso non si scrivono i singoli al premio, ma vengono segnalati da altre persone. E si tratta di progetti, iniziative, volumi, libri, persone stesse che hanno dato, stanno dando, stanno facendo qualcosa di interessante e di innovativo anche per la montagna. Quindi un occhio rivolto anche al futuro, vuole essere non un momento di gara tra chi si presenta o viene presentato, ma proprio uno stimolo per dire: qual è la situazione attuale? Come possiamo aiutare lo sviluppo di questi progetti particolari? Come possiamo andare avanti? E magari ci ritroviamo il prossimo anno per fare il punto della situazione e continuare in questo percorso di valorizzazione della montagna, sostanzialmente in tutti i sensi, nel senso che ci sono state segnalate iniziative produttive, culturali, naturalmente progetti rivolti al sociale, scuole di un certo tipo. Quindi abbiamo avuto una trentina di segnalazioni che la giuria ha analizzato, naturalmente poi scopriremo durante la serata, ne parleremo con alcuni di loro, perché per ovvi motivi non possiamo finire la mattina dopo, certo. Chiaramente dovremmo scegliere. Hanno dovuto scegliere.
È un bel problema, però, comunque, che si presentino 30. No,
No, siamo stati molto contenti. Naturalmente sono stati scelti alcuni dei progetti e ci sarà un filo conduttore di Carbonetto anche in questo caso, no? Che svilupperà la serata per fare una riflessione, appunto, che comunque comprenda anche tutti gli altri che sono stati segnalati, quindi tutti noi in sostanza, anche se posso dire. E questo sarà appunto al Teatro Candoni venerdì a partire dalle 21. E poi sabato la premiazione della Legge Montagna vero e proprio, sempre a Teatro Candoni a partire dalle 15:30, questa volta di pomeridiano. Vedremo alcuni autori veramente importanti del panorama di montagna, dell'editoria di montagna. È una cosa che ci piace molto, questa, nel senso che è un modo non solo per ringraziare, per far conoscere alcuni testi che sono poi quelli premiati, ma poi sul nostro sito sono pubblicate tutte le opere, su Facebook sono presentate anche le singole opere a concorso, che sono stati 37 testi di narrativa, quindi non pochi, 32 di saggistica e 20 inediti quest'anno, quindi per essere un ambito limitato alla montagna non è certo poco. Non è poco. Avremo il piacere dei ospiti in sala, editori in sala, alcuni purtroppo, visto che c'è una concomitanza col Salone di Torino, del Libro di Torino, che non ci aiuta senz'altro, questo posso dire, comunque vabbè.
Forse la manifestazione più importante.
Esatto,
in Italia,
questo no? Succede anche perché ci sono tutte le date slittate quest'anno a causa del Covid pregresso, e quindi comunque alcuni autori saranno in collegamento online, quindi, e faremo anche, così come per la Summer, anche la diretta che si può seguire su Facebook.
Ecco, insomma, un'altra cosa che ho visto sempre fare da Leggi Montagna, appunto, la presenza online, anche proprio con dei dibattiti. Questo è un modo per tenere comunque i fili sempre uniti, no? E non lasciare mai che si disperdano questi pensieri e questi premi, questo concetto poi anche di risaltare la montagna con le sue opere.
Sì, l'idea è un po' quella di dare un po' di continuità durante l'anno, no? Facendo magari dei convegni o degli incontri, un po' spot sempre ovviamente su temi di montagna, perché da lì non ci vogliamo schiodare, ma proprio per ragionare insieme su alcune cose e rilanciare ogni volta quello che è, poi sono gli eventi conclusivi che Leggi Montagna, poi c'è anche Corto Montagna che faremo i primi di dicembre, il 2, il 3 e il 4 di dicembre, che riguarda appunto i corti dedicati alla montagna.
Menziono anche la nostra, tra virgolette, Francesca Spangaro, che sì, so essere insieme a voi, tra l'altro, visto che ha messo un like proprio alla diretta, vuol dire che ci ha seguito o ci sta seguendo, non so se comunque un pezzettino sicuramente l'ha visto. e che è una presenza anche in questo caso che ritorna, no? Se non ricordo male.
Sì, 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 è una nostra amica, oltre che una professionista veramente incredibile, quindi la ringraziamo tantissimo, anche per quest'anno ha dato la disponibilità, quindi è veramente è un'energia che ci conduce in quei giorni quando noi saremo abbastanza provati da tutto il percorso dell'organizzazione. Lei riesce comunque a metterci tantissimo del suo, insomma. Ringraziamo lei, ringraziamo anche Giuliana Tonut che condurrà la serata sua a Forni come appunto giornalista che poi farà anche una breve intervista all'autrice e all'attore sostanzialmente, quindi chiuderemo la serata anche di Forni con un po' una chiusa di un certo tipo, insomma.
Voglio ricordare giusto una cosa in chiusura, il discorso dei crediti formativi, perché anche questa mi sembra un'iniziativa molto importante, perché per i partecipanti in presenza iscritti all'ordine degli architetti PPC la partecipazione alla prima e seconda giornata darà diritto al riconoscimento di spiegatelo voi, dei crediti formativi, cioè voglio dire, sì. È una cosa importante, per nulla scontata anche questa, no?
Beh certo, essendo una scuola di formazione ovviamente è rivolta anche ai professionisti, non solo, c'è questa possibilità, no? Visto che appunto tutti i professionisti iscritti all'ordine devono formarsi, diciamo, obbligatoriamente durante l'anno raggiungere determinati crediti formativi, quindi sia per gli architetti che per i forestali che per gli agronomi vengono rilasciati dei crediti formativi per chi segue, diciamo, in presenza queste giornate. Siamo già in contatto con l'ordine degli ingegneri e con l'ordine dei geologi per estendere anche a loro, ma dal prossimo anno, questo tipo di contributo ulteriore. Ricordo che senza avere diritto dei crediti, ma è possibile seguire la Summer School anche online collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Dolomiti UNESCO, quindi anche chi magari è lontano o non può può comunque collegarsi. Ricordo anche che a breve verranno presentati gli atti della Summer School dell'anno scorso, tutte le 5 edizioni sono state ovviamente sbobinate e sono stati prodotti gli atti, e quindi sarà un momento anche di per ricapitolare tutto questo lavoro e presentare gli atti dell'ultimo anno, ma ovviamente anche fare un ragionamento su 5 anni di Summer School.
Aggiungo solo una piccolissima cosa sulle iscrizioni, perché da un lato la Summer School ha necessità di avere gli iscritti in presenza per ovvi motivi, ma poi c'è anche il Covid che incombe, per cui abbiamo necessità di tracciare le presenze rispettivamente. La Summer School è prenotabile dal sito della comunità di montagna della Carnia, sezione ultime notizie, si cerca Summer School e da lì c'è il modulo da compilare e quant'altro, mentre invece per Legi Montagna ci sono le prenotazioni online sul nostro sito www.legimontagna.it. Si accede, ci sono le 3 serate e uno sceglie appunto dove partecipare.
14, 15 e 16 ottobre, quindi giovedì, venerdì e sabato a Forni di Sopra e a Tolmezzo, Legi Montagna e Summer School Dolomiti UNESCO. Grazie ad Adriana Stroili e Pierpaolo Zanchetta per essere venuti qui a raccontarci, a presentarci così nel dettaglio questo importante appuntamento, questo importante weekend. Buon lavoro ovviamente e buon weekend.
Grazie a voi.
Impegnativo, ma sarà sicuramente ricco di soddisfazioni.
Grazie a voi.
A presto.
Grazie a tutti.